Laudetur Jesus Christus.
I titoli di oggi: le proteste in Bielorussia dopo il voto morto, un secondo manifestante in Iraq, il cardinal Zacco incontra il premier, forte l'impegno per i cristiani del paese, poi ancora Libano, Stati Uniti, Mali, Centrafrica e l'intervista al prefetto apostolico della Mongolia in udienza ieri dal Papa. Giovedì 13 agosto, buongiorno da Andrea De Angelis. In Bielorussia le forze dell'ordine continuano a reprimere con violenza le proteste contro la rielezione del presidente Lukashenko, che governa il paese da 26 anni. Ieri si è registrata la seconda vittima dall'inizio delle dimostrazioni, sdegno e rimostranze da parte della comunità internazionale. Marco Guerra.
Un manifestante di 25 anni, arrestato e trattenuto in un furgone dalla polizia a Gomel, è morto in ospedale per circostanze ancora da chiarire, sebbene i parenti parlino di un feroce pestaggio. In totale si contano migliaia di arresti e 250 manifestanti feriti. Intanto la repressione delle proteste è stata condannata da ONU, Stati Uniti e UE, che ha convocato per domani un consiglio degli esteri straordinario durante il quale potrebbero essere adottate nuove sanzioni nei confronti di Minsk. Polonia, Lettonia e Lituania, il paese dove è fuggita la leader dell'opposizione Tikhanovskaya, hanno proposto un piano di de-escalation in tre punti. Si è fatta sentire anche la scrittrice Alexievich, unica bielorussa premio Nobel, che ha accusato il presidente Lukashenko di aver guidato il suo paese verso la guerra civile.
Tornare nella piana di Ninive per contribuire a ricostruire l'Iraq sopravvissuto allo Stato islamico, è questo l'obiettivo del nuovo premier iracheno al-Qasemi per i cristiani del paese. L'auspicio è stato rivolto al cardinale Luis Rafael Zacco, patriarca di Babilonia dei Caldei, incontrato nei giorni scorsi. Michele Raviar.
Saremo felici di vedere i cristiani tornare in Iraq e contribuire alla sua ricostruzione. Gli iracheni di tutte le confessioni desiderano un paese che creda nella pace e rifiuti la violenza. Queste le parole del premier iracheno al-Qasemi durante l'incontro con il cardinale Zacco. Fuggiti dalla piana di Ninive nel 2014 a causa dell'avanzata delle persecuzioni dello Stato islamico, i cristiani hanno prima trovato rifugio nel Kurdistan iracheno e adesso lentamente stanno ritornando a Mosul e nelle altre città della piana. I cristiani sono orgogliosi della loro identità irachena, ha ribadito il patriarca dei Caldei, sottolineando il sostegno della Chiesa irachena ai programmi di stabilizzazione e sicurezza del paese promossi dal nuovo esecutivo. L'auspicio di Zacco è che un paese stabile possa permettere ai cristiani iracheni di rientrare nel loro paese. Solo nel 2014 nella piana di Ninive erano 120.000 e ora sono l'80% in meno in tutto il paese.
In Libano, una settimana dopo l'esplosione di Beirut, costata la vita a più di 200 persone, dopo la caduta del governo libanese, i leader politici sembrano ricompattarsi attorno al presidente del Parlamento, Nabih Berri, intenzionato a dare vita nel più breve tempo possibile a un nuovo governo. Intanto la situazione resta grave, la Fondazione Hafsi ha avviato la ricostruzione di case e piccoli negozi danneggiati dall'esplosione. Luca Collodi ne ha parlato con la responsabile Hafsi a Beirut, Marina Molinolova.
Migliaia di volontari, di giovani, stanno ancora aiutando a pulire le strade e le case. Questo aiuto è arrivato alle famiglie. Prevalentemente ancora bisogni a livello sanitario, sugli ospedali, ma poi di grande ricostruzione.
Che ruolo sta avendo il volontariato nella ricostruzione?
Direi che è il ruolo principale, è stata la risposta più veloce, anche perché la rabbia della gente è così grande, onestamente, che appunto di fatto rifiutano l'aiuto da parte del governo.
L'OMS intende analizzare i risultati delle sperimentazioni cliniche del vaccino contro il nuovo coronavirus che il presidente russo Putin ha annunciato di aver registrato due giorni fa, non nascondendo scetticismo. Intanto sono circa 21 milioni i casi di Covid-19 nel mondo e quasi 750.000 le vittime, oltre 13 milioni le persone guarite. Negli Stati Uniti entra sempre più nel vivo la campagna elettorale per le prossime presidenziali di novembre. Il candidato democratico Biden e la vice Harris hanno parlato insieme per la prima volta. Elvira Ragosta.
Lavorare insieme per ristabilire l'anima del paese e combattere a favore delle famiglie e di lavoratori per far avanzare il paese. Questo lo slogan del debutto di Joe Biden e di Kamala Harris. Dopo la scelta della 55enne senatrice californiana come vice nel ticket Dem per la Casa Bianca. La presentazione ieri in una scuola del Delaware. La reazione dell'attuale presidente Trump non si è fatta attendere. Donald Trump ha definito ironicamente Kamala Harris il tipo di rivale che tutti sognano, ricordando la sua fallimentare corsa presidenziale. Intanto la scelta di Harris come candidata alla vicepresidenza sembra convincere l'elettorato Dem statunitense. I sondaggi sembrano infatti confermare il vantaggio di Biden su Trump.
Una notizia dell'ultima ora: l'esercito israeliano ha colpito obiettivi di Hamas a Gaza in risposta a palloncini incendiari lanciati nella notte verso il sud di Israele dall'enclave palestinese. Israele ha anche interrotto la fornitura di carburante verso Gaza. Una buona notizia dall'Africa: il primo ministro delle Mauritius ha annunciato ieri la fine del pompaggio del carburante contenuto nei serbatoi della nave giapponese incagliata da oltre 2 settimane vicino alle sue coste, scongiurando così il timore di una seconda fuoriuscita di carburante. Migliaia di persone si sono radunate martedì a Bamako in Mali chiedendo le dimissioni del presidente Ibrahim Boubacar Keïta, accusato dall'opposizione di aver messo in piedi un sistema oligarchico e plutocratico. Una crisi, quella maliana, che deve fare i conti sia con le violenze jihadiste degli ultimi anni che con l'emergenza sanitaria legata al Covid-19. Sentiamo Luciano Ardesi, esperto del paese.
La mediazione internazionale in atto da parte della comunità degli stati dell'Africa occidentale non ha ancora sortito un effetto. Propongono al movimento di opposizione e a tutte le forze politiche del Mali un governo di unità nazionale, ma le opposizioni non ne vogliono sapere di entrare in questo governo e mantengono il loro principale obiettivo, che sono le dimissioni del presidente Ibrahim Boubacar Keïta e nuovo sistema, un nuovo modo di esercitare la democrazia.
Il 13 agosto 1960 la Repubblica Centrafricana arrivava all'indipendenza da questo paese dell'Africa equatoriale. Nel 2015 Papa Francesco ha voluto dare avvio al giubileo straordinario della misericordia. In questi 60 anni si sono susseguiti colpi di Stato e guerre. Della situazione attuale Fausta Speranza ha parlato con padre Aurelio Gazzera, missionario che vive tra Bangui e il nord del Centrafrica.
Problemi di sicurezza con questi gruppi di ribelli che fanno alleanze strane tra di loro, escono ed entrano dai vari colloqui di pace, eccetera. Poi i vari problemi legati anche al Covid che c'è, insieme però ai tanti altri, tipo malaria, morbillo, denutrizione, eccetera.
Padre, si parla spesso di ribelli, di mercenari, ma anche di presenze straniere per il Centrafrica, è corretto?
Sì, perché vengono quasi tutti a fare i loro giochi e ci sono grosse risorse disponibili, tipo legno, oro, diamanti, e lo stesso controllo del territorio con le barriere che mettono sulle strade, quindi tutti quelli che passano, anche questo diventa un grosso problema.
Ci spostiamo dal continente africano a quello asiatico. Una campagna nazionale di preghiera per la guarigione del paese e la fine della pandemia da coronavirus. Questa l'iniziativa promossa dalla Conferenza Episcopale delle Filippine dal 15 agosto al 15 settembre, ovvero dalla solennità dell'Assunzione alla festa dell'Addolorata. I presuli chiedono in particolare ai fedeli di pregare 10 Ave Maria ogni giorno alle ore 12. E al termine dell'udienza generale di ieri con il Papa, che ha proseguito il ciclo di catechesi incentrato sulla pandemia, Francesco ha incontrato il giovane padre Giorgio Marengo, ordinato vescovo l'8 agosto scorso e in attesa di ritornare in Mongolia, dove è prefetto apostolico di Ulaanbaatar. Gabriella Ceraso lo ha raggiunto telefonicamente subito dopo l'incontro con il Papa.
È stato un momento molto cordiale, molto bello, in cui ho chiesto al Santo Padre proprio una parola di incoraggiamento che porto nel cuore. È molto interessato alla realtà della Chiesa in Mongolia, il popolo mongolo in generale, laddove la Chiesa è più una minoranza, il cuore del Papa è sempre molto vibrante per loro. Ho chiesto al Santo Padre di poter estendere a tutti questa sua benedizione e lui mi ha assicurato questo ricordo, questa preghiera.
C'è qualcosa del magistero del Papa che dopo questo colloquio si sente di voler incarnare in maniera particolare?
Certamente la vicinanza alla comunità cattolica della Mongolia, un'attenzione al dialogo interreligioso, la vicinanza ai poveri, ai piccoli, e anche un'attenzione, direi, sia culturale e sia una cura particolare alla spiritualità.
È tutto per questa edizione, ma vi ricordiamo che è possibile ascoltare il radiogiornale oltre che in diretta anche in podcast attraverso le nostre app Radio Vaticana e Vatican News. Da Roberto Colangeli, regia Andrea De Angelis, grazie per l'attenzione e buon ascolto con i nostri programmi.